Io ringrazio molto molto questo invito che ha avuto una storia un pochino travagliata, però siamo qua e ringraziamo il presidente del centro Pio La Torre, che è meritevole veramente di grande stima perché cura molto questo aspetto della tutela dei migranti e della sensibilizzazione di questa importante materia. Ringrazio il Monsignore Montenegro per le parole bellissime che ha detto, anzi io poi vorrei una copia del suo discorso, perché io sono molto amica Monsignore Mogavero, che è il vescovo di Mazara del Vallo e che si spende moltissimo per i migranti. Laddove a Mazara del Vallo c'è già un processo di integrazione avanzata, perché non da ieri i tunisini vengono a fare diciamo, gli operatori nei pescherecci. E questo vescovo di Mazara va a fare le sue benedizioni alla flotta. E tutti questi operai che sono di un'altra religione, in silenzio accettano la benedizione del nostro vescovo di Mazara. Ringrazio la collega Laura Vaccaro, che è anch'essa un'anima di questo trend, di questo cammino impervio verso l'affermazione dei diritti umani, perché è di questo che tratteremo in questi brevi pochi minuti. Ringrazio Antonio Balsamo, che è in assoluto una delle espressioni migliori della magistratura palermitana. E tutti penso che lo conosciate. Ringrazio le autorità e tutti gli altri colleghi. So che ci sono molti studenti che, anziché andare a fare passeggiate e prendere il sole al mare, vengono qua e si sensibilizzano alle tematiche dei diritti umani. Perché, ripeto, noi non parliamo solo di migranti, ma è di diritti umani che parliamo, anzi, più esattamente di diritti dell'uomo. Ringrazio coloro che ci ospitano, il Presidente del Tribunale e tutti gli altri, non vi posso nominare uno per uno, però ritenetevi salutati da noi, che ci occupiamo pure noi di queste materie, e nemmeno noi andiamo a portare bambini al parco al sabato mattina, e siamo qua insieme che riflettiamo, e più riflettiamo meglio possiamo affrontare queste tematiche. Professore La Spina, che ho visto, di cui apprezzo la elaborazione del pensiero scientifico e che esce dalle aule dell'università e sta in mezzo a noi. Ringrazio l'avvocato Rosario Di Legami, che, come molti sanno, è amministratore giudiziario dei beni confiscati alla mafia e a volte passa per le strade di Palermo e vede delle strutture che sono state sequestrate o confiscate e vede gli sguardi, gli occhi tipici dei palermitani di una certa diciamo, ambiente criminale e che lo guardano appunto come solo loro sanno guardare. E queste sono tutte espressioni di persone impegnate nel sociale, oltre che ciascuno nel proprio campo giuridico, e sul fronte quindi dei diritti umani, sul fronte dell'impegno civile. Ci diceva poco fa il dottore, non dobbiamo solo indignarci, anzi no, ci invitava a indignarci. Io dico che non dobbiamo solo indignarci, ci dobbiamo impegnare nel civile. L'area geopolitica del Mediterraneo ci vede da una parte come il sud dell'Europa, ma anche come il nord dell'Africa. E questo Mediterraneo, che è stata la culla della civiltà, ma è stata anche a volte il cimitero di tanti migranti, però ha consentito negli anni uno scambio, prima di tutto di tipo economico e culturale, prima ancora che di attenzione dei governi. Io sono nata a Trapani, è una città pure di frontiera, un avamposto come Mazzara, come Lampedusa, ed ero bambina, ci sono vissuta pochissimo, però mi ricordo che dunque da noi c'è una nave che va ogni sera parte per Tunisi, e quindi lo Ius Gentium si è affermato prima ancora che i governi si interessassero di questi fenomeni migratori. E noi vedevamo questa gente che si caricava di tante cose e prendeva la nave, questi tunisini andavano nel loro paese, poi ritornavano. Insomma, gli scambi economici ci sono stati sempre. Mia madre insegnava francese e mi ricordo che d'estate noi villeggiavamo, e villeggio tuttora, ad Erice, e allora non c'erano le televisioni, c'era solo la Rai 1 e la radio, e mia madre si sintonizzava su Radio Tunisi e sentivamo le trasmissioni di Radio Tunisi, e per noi era normale, cioè non c'era problema di gente che era di un altro colore, di gente che faceva un altro mestiere, cioè, quindi voglio dire che lo Ius Gentium è quello che, cioè il diritto il diritto commerciale, il diritto privato è quello che è la prima base dei rapporti tra gli uomini. Dunque voglio dire, no, è un fenomeno con cui ci si è sempre misurati, e in questo momento c'è un acuirsi di questi problemi, ma ci sono sempre stati. Allora io penso che questi toni di allarme sono probabilmente eccessivi, allora è necessario riflettere, noi che ci occupiamo di diritto, perché è questo che sappiamo fare, dobbiamo analizzare questi fenomeni appunto con il goniometro del giurista o del giureconsulto, se vogliamo. Intanto vediamo che intanto è una cosa bellissima che i nostri vescovi si occupano e ci sono al fianco e come i nostri il nostro Papa, ma anche quello precedente, Giovanni Paolo II, nell'enciclica Redemptor Hominis, parlava appunto della necessità della figura dell'uomo, no? E quindi della tutela dei diritti umani. Norberto Bobbio è stato citato, e lui parla dei diritti fondamentali come diritti storici positivizzati, cioè i diritti che vengono regolati dal legislatore proprio perché possono avere poi una applicazione concreta, perché se un diritto non viene riconosciuto non può poi avere tutela. Questo nucleo dei diritti fondamentali, questo zoccolo duro dei diritti, è che riecheggia un po' quella che era stata l'enciclica Pacem in Terris del Papa Giovanni XXIII. Cioè, per dire che insomma è importante che la Chiesa stia vicino, soprattutto in questi momenti duri di passaggio, e perché ci dà un po' la rotta. E dunque anche Benedetto XVI dice che la Chiesa si china sulla fragilità dell'immigrato. Oggi vediamo due modelli antropologici, un modello della persona umana incarnata dall'europeo, bianco, con un bel lavoro, con una bella macchina, che porta i figli nelle migliori scuole e cerca quindi il progresso anche proprio sul piano del suo miglioramento. Un altro modello antropologico è quello che viene appunto dalle coste dell'Africa e viene vorrebbe imitare questo modello europeo avanzato, e però viene a fare i lavori più umili e viene al servizio del modello antropologico di cui ho parlato prima. Allora c'è qualcosa che non va. Certo, può esserci qualcosa che non va, però il fenomeno è questo, la realtà è questa. Il problema è che anche a questi soggetti noi dobbiamo garantire i diritti fondamentali. Questo è il punto di discrimine, per cui anche se sono al nostro servizio, se lavorano in maniera umile a fare badanti, a lavorare nei campi, anche a loro deve essere garantito un nucleo di diritti fondamentali che appunto sono i diritti umani. Ma anche questi diritti non è che sono venuti così all'improvviso, sono sorti dal mare. Anche questo è un processo lungo, ma un processo in cui si è impegnata la comunità europea. Le nazioni dell'Europa si sono a poco raggruppate e da un iniziale nucleo di 6 adesso siamo 27 stati. Questi 27 stati, non proprio gli ultimi, ma il nucleo, diciamo, storico dei paesi dell'Europa ha elaborato negli anni, nei decenni, questi profili di diritti umani e nello stesso tempo ha creato due presidi, due istituzioni di presidio, che sono la Corte di Giustizia Europea e la Corte CEDU, la Corte dei diritti dell'uomo e del cittadino. E questi presidi, attraverso le loro sentenze, attraverso l'elaborazione dei casi concreti fino alle sentenze, hanno consentito di strutturare così un pensiero giuridico che è sempre più affinato nella tutela dei diritti umani. E tra l'altro ci ricordiamo della Convenzione di Schengen del 90, perché la Convenzione di Schengen del 90 consentiva all'interno della comunità europea di aprire le dogane, le frontiere, e invece un rafforzamento delle frontiere esterne. Che cosa significa? Che appunto rendeva difficile l'ingresso dei migranti attraverso attraverso le coste, per cui questo, ad una maggiore libertà all'interno della comunità europea si affiancava questo rafforzamento delle frontiere e la previsione dei respingimenti. Dunque, non è che ci dobbiamo scandalizzare oltre misura del fatto che magari nella nostra nazione, il nostro paese ha virato verso una politica diciamo dell'immigrazione più restrittiva. Dobbiamo sicuramente criticarla, ma diciamo affonda le radici pur sempre in una come dire insomma, in un terreno che già era stato arato. La previsione del reato di migrazione è certo fatto scandalo sicuramente, perché il migrante appena entra, nel momento in cui entra nel nostro territorio, non avendo un titolo di accesso, incorre nel reato di immigrazione clandestina oppure poi di permanenza nel territorio dello Stato e c'è una multa da 5.000 a 10.000 euro che non potrà mai pagare e che non è nemmeno blabile, quindi non può pagare nemmeno in maniera ridotta. Eppure la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'aggravante della clandestinità, ha dichiarato incostituzionale alcuni reati di cui faremo cenno, che non prevede il giustificato motivo, ma ha sempre considerato legittimo il reato di clandestinità. Dunque, nella costruzione del reato non è una cosa scandalosa. Che cos'è però scandaloso? È piegare questa previsione al fatto che il soggetto, non, una volta che venisse condannato per reato di appunto immigrazione clandestina, da questo momento può subire provvedimenti di espulsione di tutti i tipi, ecco, e con la inottemperanza ai provvedimenti di espulsione, che ripeto sono di almeno 4 tipi nella loro fisionomia, da questo momento si inasprisce il trattamento nei suoi confronti e la prima inottemperanza all'ordine del questore è prevista come reato da 1 a 4 anni, la seconda inottemperanza all'ordine del questore di espulsione, cioè di accompagnamento, no, di inottemperanza all'ordine che il questore dà di uscire dal territorio dello Stato e in violazione del quale Una pena ancora più aspra, da 1 a 5 anni, e il Presidente mi può smentire se dico qualcosa che non è. Allora, è questo quello che turba, cioè che il reato di immigrazione clandestina subisca una torsione per consentire a questi provvedimenti di espulsione di radicarsi quella, come vorrei dire, con quella legittimazione che consente di cacciare via le persone rispetto a invece a un trattamento più umano, a un trattamento comunque di tutela. A questo punto entra, guardate che non è stato facile sintetizzarvi in 7 minuti tutto questo. Tutto questo è frutto di uno studio continuo a cui mi ha avvicinato, come ripeto, il collega Balsamo in tutti questi anni. E dirlo, cioè io stessa mi stupisco che in poche parole vi sto dicendo un sistema, e però in questi termini. Allora, perché è stata importante la sentenza della Corte di Giustizia europea? La sentenza della Corte, a pochissimi minuti, così poi non vi turba più, questa sentenza della Corte di Giustizia europea, che cosa ha sindacato? Ha sindacato il fatto che c'era uno che si chiamava Eldridi, il quale appunto, tra l'altro era anche imputato di un reato grave, e però non aveva, era stato per 2 volte condannato dal nostro tribunale, era in particolare il Tribunale di Trento, senza appunto la tutela delle sue posizioni di diritto sostanziale e di diritto processuale. E allora la Corte di Giustizia europea dice, appunto, anche nei confronti di un cittadino condannato, bisogna assicurare i diritti fondamentali. Nella fattispecie erano i suoi diritti anche di tipo processuale, ma a noi non interessa il caso concreto, interessa, come dire, l'assurgere il valore che sta alla base di questa sentenza. Nello stesso tempo, la direttiva, quel famosissimo ormai direttiva rimpatri, 2 anni fa, quando io ne parlavo, sembrava che io venissi da Marte e nessuno mi dava conto, perché era una cosa che, così molto. E nel frattempo invece è scaduta. La parola scaduta in realtà significa entra in vigore, perché entrava in vigore esattamente a dicembre di quest'anno. E una volta che questa, che cosa prevede questa direttiva rimpatri? Prevede respingimenti. Non è che non prevede respingimenti, non è che dice accogliamo tutti nell'arca di Noè, perché non potremmo, non potre, perché ripeto, Schengen, ricordiamoci, Schengen prevede respingimenti. Però che cosa prevede questa direttiva ai rimpatri? Prevede che vengano rispettati i diritti di colui che deve andare via dal nostro territorio, e cioè che deve essere favorito il suo andare via volontario, che siano garantiti i diritti suoi, dei suoi familiari, che sia dato un tempo maggiore, mentre la nostra legge prevede 5 giorni, quindi in particolare l'ordine del questore di espulsione per 5 giorni, questa direttiva prevede da 7 a 30 giorni, quindi da un maggiore agio. Insomma, prevede tutta una serie assicura tutta una serie di tutele, e siccome la direttiva è self-executing, quindi ha diretta applicazione perché ha delle norme molto chiare che si possono applicare direttamente all'interno degli Stati membri, ecco che la normativa che noi avevamo, e che ora in altri 2 minutini soli vi illustrerò, la normativa italiana si è posta in contrasto sia con la direttiva rimpatri e sia con la sentenza della Corte di Giustizia. Ed è per questo che un po' tutte le procure generali d'Italia, quindi compresa la mia, perché io sono a Caltanissetta, dove abbiamo Pian del Lago, abbiamo un CIE, un centro accoglienza, abbiamo un CARA, un centro di accoglienza per quelli rifugiati o che chiedono, esercitano diritto d'asilo, poi abbiamo un centro per i minori non accompagnati e ora abbiamo una tendopoli e io non lo so come definirla ora la tendopoli, non lo so se CIE, se CARA, non lo sappiamo, ancora non lo sappiamo nessuno, né io, nemmeno il questore, nemmeno il prefetto. E quindi tutte le procure d'Italia hanno dato disposizioni affinché non disapplicassimo la normativa che abbiamo in Italia. Come è tutto noto, noi facciamo i giudici e i magistrati e abbiamo l'obbligo di applicare le leggi, ma siccome la direttiva è self-executing, noi abbiamo la possibilità di disapplicare la normativa italiana. Come vi dicevo, e con questo proprio gli ultimi due minuti concludo, lo status dello straniero, dell'estracomunitario e del migrante, qui erano ricompresi prima anche i rumeni, prima dell'ingresso nella Comunità Europea, lo status del migrante comprende, è stato fatto cenno, l'articolo 10 della Costituzione è previsto dall'articolo 10, ma è consentito un trattamento diverso dal nostro ordinamento. Ma la nostra Costituzione prevede anche gli articoli 2 e 3, e cioè la tutela dei diritti fondamentali. Come sono diritti per noi, sono diritti anche per i migranti. Poi abbiamo avuto la legge 268 della cosiddetta prima legge Turco-Napolitano e poi legge Bossi-Fini che prevede quello che vi accennavo, i reati di inottemperanza all'ordine del questore di andare via dal nostro territorio, e lì sono state inasprite le pene. Insomma, ci sono stati due pacchetti sicurezza cosiddetti del 2008 e del 2009 che hanno reso ancora più aspro, più duro lo statuto del migrante. E adesso invece, come vi accennavo, la legge, la direttiva rimpatri, che è entrata in vigore o è scaduta, come vogliamo dire, oppure, e poi la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che hanno probabilmente rimesso le cose a posto, hanno attuato una operazione di ortopedia giuridica nel nostro ordinamento.